Palazzo. Ciao Salva, ben trovato. Non ti sentiamo ancora. Eccolo qui. Adesso sì.
Buon pomeriggio.
Non so se ci ascoltavi prima, anche l'amico nostro radioascoltatore. Allora faccio anche a te la stessa domanda. Rinnoveresti il contratto, terresti e poi nel caso rinnoveresti il contratto ad Antonio Conte?
No, ma per i soldi che prende io mi farei tutte le vacanze da qui all'eternità, se fosse per me. È chiaro che il Napoli tenterà di tutto per tenerselo, perché effettivamente il panorama non è che sia particolarmente confortante. Cioè, se tu devi scegliere un allenatore, devi scegliere un allenatore di durata, di progetto, e quindi devi scegliere un allenatore vincente. Allora vai a vedere sul mercato chi è l'allenatore vincente che è libero. Non c'è nessuno. Quindi dovresti prendere un allenatore particolarmente motivato, strappandolo ad un'altra società italiana o straniera. Però dovresti averlo seguito da tempo, perché non è che basta un campionato che tu segui per dire quell'allenatore è importante, quell'allenatore è forte. Per cui, avendo ancora un anno di contratto Conte, io credo che il presidente si stia già muovendo, e le parole di Conte, che da tre conferenze due volte ha detto la parola futuro, la prima volta, la seconda volta ha detto l'anno prossimo, la terza volta è stato ancora più esplicito: abbiamo un lavoro da fare il prossimo anno, eccetera. Quindi a questa reiterazione di un'affermazione che forse, come dicevi tu Antonio, corrisponde a un desiderio di comunicare, di fare arrivare un messaggio preciso, dice: io da qua non me ne vado, bisogna fare un progetto, ed un progetto che ci riporti nella Champions, perché è l'obiettivo, credo, primario, anche da un punto di vista emotivo, sia di De Laurentiis che di Conte. Conte perché passa per colui il quale in Champions non riesce mai ad andare e non riesce a fare bene. De Laurentiis perché quando si è vinto lo scudetto con Conte, alla fine di quella bellissima festa, disse: adesso la Champions. Quindi tutti e due sono particolarmente motivati.
E tra l'altro, Antonio, Salvatore, uno degli elementi di rottura del rapporto da De Laurentiis e Spalletti fu proprio la Champions League, l'uscita inopinata del Napoli contro il Milan. Quindi
stavamo parlando dei quarti, però.
Sì, però dico qui, per quanto sia importante magari anche per De Laurentiis la Champions League.
No, perciò io credo che comunque un po' di malumore, perlomeno sulla Champions League, credo De Laurentiis ce l'abbia, ma lo maschera bene. Poi, diciamo, la figura di Conte porta tanti media a non polemizzare come veniva fatto negli anni scorsi.
È vero.
Modestissimo punto di vista a livello comunicativo. Però, Salvatore Biazzo, come ti spieghi invece, da grande maestro di giornalismo, comunicatore, il malcontento comunque di una parte della piazza? Cioè, nel senso, noi siamo in diretta anche oggi dalle 8, lanciando questo tema, insomma, Conte, anche perché i giornali questa mattina aprono proprio con la permanenza di Conte, il futuro, eccetera, eccetera. Però tanti messaggi, tante telefonate di tifosi contro Conte, ma proprio esausti di Antonio Conte. Io devo constatare da cronista che c'è anche una parte della tifoseria che non apprezza, almeno credo quest'anno, di Antonio Conte.
Ma è vero, anch'io ricevo messaggi, e diciamo che la platea di quelli che mi seguono è divisa forse al 50% tra i pro e i contro. Però credo che la valutazione riguardi soprattutto alcune prestazioni e qualche errore che è stato commesso e che non viene riconosciuto, tipo per esempio non aver fatto una turnazione nei momenti ideali, perché tu hai vinto un campionato portando allo stress la macchina che avevi, che stavi pilotando, che stavi guidando. E dopodiché una revisione totale, vera, dell'auto non c'è stata, hai continuato a farla correre a 200 all'ora. Poi ad un certo punto uno dei pistoni è venuto meno, oppure si è fulminata la centralina, come va di moda adesso, e quindi a questo punto c'è il sopraffiato. La macchina rallenta, non va come tutti quanti si aspettano, e naturalmente poi arriva una partita come quella contro il Verona, che ripeto, le partite contro il Verona sono partite che vanno fuori dal contesto campionato, ci sono delle motivazioni sociali, delle motivazioni personali, ci sono tante motivazioni diverse. Tu puoi perdere contro la Sottopanzese, ma non devi perdere col Verona, cioè questo è come principio. Vedi quella prestazione, sì, poi hai vinto, è chiaro che c'è una forte delusione, ma la delusione non nasce perché non si riconosce che Conte sia un numero uno, la delusione nasce perché dice: ma cavolo, ma perché non li hai fatti riposare prima? Perché a qualcuno non hai dato un turno di riposo? Perché hai rischiato contro il Parma Neres, che era già, veniva già da un infortunio? Perché è ricaduto in un infortunio McDonald's? Cioè i tifosi ragionano, si fanno dei pensieri, guardano le altre squadre, le altre partite, vedono che nelle altre squadre sì, ci sono stati anche infortuni importanti nelle altre squadre, anche nelle squadre direttamente in competizione con te per la Champions, però voglio dire non in un numero così elevato come è accaduto a Napoli. Allora qualcosa bisogna vedere. Io l'unica cosa della quale mi meraviglio spesso, sarei curioso di sapere, però non ho un interlocutore perché non ho la possibilità di interfacciarmi con qualcuno. Con i medici non si può parlare, con De Laurentiis è difficile parlare, con Conte se fai domande ti manda a quel paese. Cioè voglio dire, alla fine io mi chiederei, perché poi è una cosa che sto seguendo molto, quali sono le tecnologie che il Napoli usa per prevenire gli infortuni? Dal 2022 a oggi ci sono stati tutta una serie di nuovi congegni che consentono allo staff medico, all'allenatore, di avere una percezione diretta, immediata, non approssimativa, delle condizioni di un calciatore, cioè dove si può spingere una macchina. No, sempre per restare con le macchine, se tu porti una macchina dal meccanico, il meccanico per vedere dove arriva mette il motore sul banco di prova e comincia ad accelerare. Allora esistono evidentemente dei congegni che ti consentono di capire se uno lo puoi portare a 200 o deve continuare a camminare a 80.
Eh sì, no, dispiace perché poi il Napoli storicamente è sempre stato...
Non so se sono stato chiaro,
No, no, cioè, assolutamente sì. No, perché dicevo in aggiunta, Salva, che il Napoli, Gennaro può testimoniarlo, è stato sempre stato attento a questo fattore. Nel senso che con De Nicola, ora con Canonico, che comunque erano il suo staff, quindi abbastanza credo in scia del lavoro del predecessore, anche nei ritiri estivi io ricordo delle conferenze stampa proprio, sì, dal punto di vista medico veniva si approfondito tutto questo.
Si menava quasi vanto poi il fatto che il Napoli avesse, fosse tra le squadre importanti una di quelle che avesse meno infortuni durante l'arco di una stagione.
Sì, 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 assolutamente. E poi anche la questione dei ritiri, fare due ritiri, esatto, rinunciare da sempre alle tournée. De Laurentiis tante volte se ne vantava: abbiamo così pochi infortuni perché noi siamo l'unica società che rinunciamo ai milioni dell'America, del Qatar, dell'Arabia, della Cina, eccetera. Stiamo a Di Maro. Sì. Addirittura investito su questo, perché le squadre a Castel di Sangro arrivano nel ritiro del Napoli, anche squadre importanti arrivano nel ritiro di Castel di Sangro e non è più il Napoli ad andare altrove, quindi vengono pagate queste società per giocare in loco l'amichevole. Poi si ritrova in questa situazione, abbiamo tantissimi messaggi, io ascoltavo un radioascoltatore questa mattina, Salva, che diceva in maniera provocatoria: Elmas e Højlund, gli unici che non si sono fatti male, non hanno fatto la preparazione nei ritiri, e quindi
oppure De Bruyne è tornato,
sarà un caso, per carità, sarà assolutamente una casualità, però fa sorridere per quella che è stata l'organizzazione del Napoli degli ultimi anni.
Anche che De Bruyne sia tornato particolarmente integro perché si sia fatto curare altrove, anche altra battuta che circola, però vabbè, la citiamo per...
No, perché l'anno scorso tutti i big arrivarono all'ultimo fecero la preparazione, i vari McTominay, Lukaku, arrivarono gli ultimi giorni di agosto.
Poi, Salvatore, tu dicevi chiedere a Conte ti manda a quel paese, ma poi dove chiederlo a Conte, perché conferenze stampa pre-gara non ci sono, non si tengono nel post-gara, sono tre domande, le fanno sempre più o meno le stesse emittenti, quindi non puoi manco chiederglielo.
Questo è un errore secondo me clamoroso che fanno molte società, quelle di limitare il numero di conferenze stampa con i giornalisti, perché Perché quando tu non hai notizie, poi alla fine non è che te le inventi,
Certo.
ma provi a ragionare sul perché e sul per
Devi
come. E i
dedurre.
tifosi fanno la stessa cosa. I tifosi sono portati più a polemizzare che a darsi una spiegazione. E hanno anche ragione, perché poi alla fine il mercato lo fanno loro. Cioè il bacino di utenza di una squadra sono quei 45.000 che andranno a vedere la partita col Torino.
Sì.
È quello il pubblico, quello deve essere anche il target di riferimento. Non puoi pensare di dettare i 10 comandamenti e poi non avere una platea che esegue puntualmente tutti i comandamenti. Allora, le conferenze stampa servono a questo. Certo, se poi vai lì e gli chiedi come è andata la partita perché hai vinto 2-0, vabbè, il discorso è chiuso prima di
Certo.
cominciare. Ma io, una partita 2-0 o 2-1, come l'hai vinta? Io gli chiederei il perché di quel calciatore che non ce la faceva più, ti chiede di essere sostituito e tu non l'hai sostituito. Faccio un nome a caso:
Sì.
Politano, in una delle tante partite in cui aveva dato proprio non ce la faceva più e chiese a Conte: mi vuoi togliere? E quello disse: no, aspetta un po', e giocò altri 10 minuti. Cioè, capisci? Questo è il punto.
Sì, cioè, ci fu anche un episodio in cui Di Lorenzo, mi pare fosse la Champions League, c'era Tommaso Turci, che poi abbiamo avuto prima ospite in Cronache Azzurre, che sottolineava come, no, forse era Prime, non c'entra Tommaso Turci, era la Champions League, in cui Conte chiede al capitano come stai? Lui dice, beh, mister, insomma, però Di Lorenzo rimase in campo fino alla fine, e poi si infortunò nella gara successiva. Poi,
Sì.
coincidenze, però, insomma.
Insomma, sì,
No, sono
però.
coincidenze, però queste i tifosi le metabolizzano
Sì,
male, nel
sì.
senso che dice, ma perché non l'hai tolto prima? Così come ti dicono perché non l'hai messo prima? Cioè, se tu vai a vedere la media delle sostituzioni che fa il Napoli, parliamo del Napoli, ma potrebbe parlare pure di altre squadre, tu vai a vedere che in effetti le sostituzioni non avvengono mai prima del 75esimo minuto, anche quando ci sono delle occasioni in cui tu senti, si sente proprio, si vede che c'è qualcuno che devi cambiare, no? Allora facciamo esempio il caso di Vergara. Vergara adesso sembra un calciatore insostituibile, ma perché ci sono stati degli infortuni. Stanno poi a vedere che succede quando Gilmour va al 100% oppure rientra De Bruyne oppure rientra McTominay. Poi si vede se giocheranno o non giocheranno. Ma dico Vergara. Vergara è un calciatore sul quale Conte aveva visto giusto e lo ha detto sempre. Io lo tenevo a Di Maro, l'ho visto, ha grandi potenzialità, non me lo vendete. Però la prima di campionato l'ha fatta entrare al 90esimo. Le altre due volte in cui è subentrato, una all'83esimo e una all'87esimo.
Sì,
Cioè, che
assolutamente.
minutaggio vuoi, che mentalità partita può avere un Vergara se non ce l'ha dentro? Poi ha l'occasione, la grande occasione, e gioca al massimo livello. Però anche Vergara è uno che si deve disciplinare, perché la prima giornata in cui ha potuto esprimersi al massimo è stato meraviglioso. La seconda ha cominciato a innamorarsi del pallone, la terza se l'è portata a letto.
Sì, assolutamente, ma poi dell'utilizzo di Vergara tardivo, se vogliamo, l'ha detto lo stesso procuratore, che credo parli anche per il suo assistito, però lasciando perdere il sovrautilizzo, che credo di alcuni elementi, credo ormai sia oggettivo, no? Nel senso che,
Però scusami se
prego.
ti interrompo, però i procuratori a me non piace che parlano, soprattutto quando c'è un campionato in
Ah no,
corso,
vabbè, quello
c'è una
però è un
partita in
altro.
corso.
Sì, assolutamente,
Cioè sono
concordo.
scorretti perché è un'entrata a gamba tesa che va punita con
Eh no,
l'ammonizione
poi lì c'era una
cartellino.
situazione, anche perché Conte non elogiò solo Vergara, elogiò un po' tutti, anche
Ambrosino,
giocatori che poi non hanno giocato, anche
Ambrosino,
perché lo stesso
Marianucci.
Vergara a dicembre, inizio dicembre, era pronto il prestito
Sì,
per andare via. Io ricordo pure il
assolutamente
primo
sì.
anno Conte elogiò pure Caiusto, che aveva tutto per imporsi, e poi partì poco dopo, insomma.
Sì.
Quindi non lo so, lì vedo un po' di elogi random
Vabbè, però è una
in quel
strategia,
periodo per non
capito? Tu
scontentare nessuno, perché pure Ambrosino aveva
li
grandi
motivi.
mezzi e poi non ha avuto un minuto, se non in quella mitica partita di Copenaghen. Dobbiamo chiudere, Salva, per il break, però ti voglio chiedere una cosa e mi affido alla tua capacità ovviamente incredibile di sintesi. Conte resterà, poi
Fai
vediamo, con
presto, insomma.
rinnovo o senza rinnovo, eccetera, eccetera, ma è un Conte che ha perso un po' di centralità, cioè nel senso. Lui si presenta dicendo: ogni acquisto, ogni cessione la decido io, chi entra, chi va via. Poi Poi arriviamo a gennaio, dove gli prendono due giocatori, lui dice l'ha presi la società. Quindi la prossima estate lui resta, ma in che modo, cioè con quale centralità in questo progetto?
Lui resta centrale nel progetto, ma si vedrà a cena con De Laurentiis e De Laurentiis gli dirà qualcosa.
Va bene,
okay. Massima sintesi.
ok, fin troppo probabilmente. Ti ringrazio, grazie per essere stato con noi, Salvatore Biazzo. Sempre
grazie
un piacere.
A Gennaro, e grazie a te.
Ciao, sempre. Salvatore.
Grazie a Salvatore Biazzo, che un po' De Laurentiis lo conosce, quindi.